Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi le chiese della nostra regione ricordano Apollinare, vescovo e martire, a cui si fa risalire l'inizio della fede in queste terre, vissuto fra la fine del secondo secolo e gli inizi del terzo secolo.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo dodicesimo, i versetti dal 44 alla fine. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore.
La conclusione della prima parte del Vangelo di Giovanni c'era già stata nel brano di ieri, chiaramente appare come una conclusione perché si tratta di una riflessione dell'Evangelista a partire dal versetto esattamente 37 in seguito. Come vedevamo, è un brano di consolazione, di rassicurazione di fronte a una situazione che chiaramente è successiva al ministero di Gesù. Vedevamo già questo, come dice il testo stesso, in fondo, parlando dell'espulsione dalla sinagoga, che Gesù al capitolo 16 prevede per il futuro. Ecco, quindi questa riflessione dell'Evangelista, vedevamo, è importante perché è rassicurante, e dice che tutto dipende dalla volontà di Dio, era già scritto nelle scritture, e anzi è Dio stesso che ha voluto così, e ha indurito, ha accecato gli occhi, eccetera. E poi aggiunge anche un altro argomento che vediamo nei versetti 42 e 43, che è un argomento più sociale, diciamo comunitario. Non è vero che al tempo di Gesù non abbiano creduto in Lui, anzi, molti hanno creduto in Lui, anche fra i capi, notate appunto l'insistenza di questo argomento dell'Evangelista, però non avevano il coraggio di manifestarlo. Ecco, mi sembra che questa si presenta come la conclusione, una specie di bilancio e di incoraggiamento alla comunità, però non finisce qui, come vediamo, che c'è questa aggiunta che deve essere significativa, una specie di riassunto almeno di alcuni temi importanti, ecco, messo in bocca a Gesù, qui è Gesù che parla. Ecco, vi lascio la parola in particolare sul brano di oggi.
Ci sono in questo brano due esclamazioni di Gesù, ma io penso che sia possibile leggerne tre, e cioè, partendo proprio dal primo versetto 44, chi crede in me crede nel Padre, chi vede me vede il Padre. Filippo aveva detto: chi ascolta le mie parole ascolta le parole del Padre. L'insieme dei versetti che seguono, in pratica, secondo me, dice queste cose. E un'altra osservazione è che il discorso della luce, il tema della luce, io sono venuto nel mondo come luce, secondo me si aggancia anche al fatto che dice subito dopo, 47, non sono venuto per condannare o per giudicare il mondo, perché la luce non giudica nessuno, la luce illumina, non chiede se chi riceve la luce è degno o no in quel momento di ricevere la luce. La luce, il compito della luce è quello di illuminare tutti. E in questo non sono venuto per giudicare o per condannare, mi è sembrato di leggere anche una specie di smentita nei confronti di chi si aspettava appunto dall'ingresso trionfale un Messia re, perché il compito di giudicare è quello del re, e qui c'è proprio un rifiuto di questo ruolo. L'ultima cosa, a parte quei bei paralleli, riferimenti a Deuteronomio e a Numeri che sono in nota, mi è sembrato che il versetto 50, io so che il suo comandamento è vita eterna, sia un po' anche l'eco di tutto il Salmo 118-119, che dice ad ogni passo che la parola del Signore, il comando del Signore è vita, il comando del Signore è luce.
Ho letto questi ultimi versetti come prima della passione, come una specie di sommario, una specie di ricapitolazione, più che parole dette in quel momento preciso, un sommario rispetto soprattutto all'incredulità che abbiamo visto in tutti questi capitoli dai primi segni fino alla risurrezione di Lazzaro, si può dire. E li ho letti questa volta più che come un'autorivelazione di Gesù, cioè questo rimando continuo al Padre, più che come un'autorivelazione di Gesù, riferiti proprio all'incredulità di Israele, come una rassicurazione rispetto all'unicità di Dio. Non so se mi spiego, cioè chi crede in me, questo non toglie nulla al Padre. Non crede in me, ma a colui che mi ha mandato, cioè Gesù ribadisce il suo essere un inviato di Dio e dell'unico Dio. Poi dice che questa venuta di figlio dell'uomo, al quale è stato dato il giudizio in mano, tutto il giudizio, però attualmente non è ancora il giudizio ultimo, questa missione che è venuta non è ancora quella del giudizio, ma è quella di illuminare per far conoscere il Padre. Sì, adesso la traduzione nuova non l'ho notata, comunque ancora non si parla di condanna, versetto 47-48, se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché non sono venuto per giudicare il mondo ma per salvare il mondo. Come dice al capitolo 3 con Nicodemo, questa venuta è un'offerta ancora di salvezza e di illuminazione, non è ancora la venuta del figlio dell'uomo per giudicare. E comunque tutto ciò che Gesù dice, Gesù ha fatto, Gesù ha detto, non infrange l'unicità di Dio, perché Lui fa tutto, è il Padre che lo ha mandato e chi e in Lui si può vedere uno specchio del Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio ce lo ha raccontato, ce lo ha narrato.
Sembra che tutta la pericope ruoti attorno a questo ascolto della parola. Volevo solo reggere un parallelo che per me è molto importante, perché come per ciascuno, credo, ci sono dei versetti all'interno del Vangelo che rimangono nel tuo cuore più di tanti altri. E per me ce n'è uno, ed è quello del il capitolo 5, versetto 25, dove dice: in verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Il Signore parla sempre, parla anche dopo la nostra morte, ed è questo ascolto che fino all'ultimo ci può salvare, perché dice: quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Bisogna pregare tanto proprio perché possiamo ascoltare, non udire solo.
Mi aveva già colpito gli anni scorsi il versetto 50. So che il suo comandamento è vita eterna, perché mi sembra che dentro ci sia tutto il Vangelo, che fa capire che tutto quello che è Gesù, che è luce e vita, la sua parola è vita eterna, però tutto quello che è Gesù è così perché obbedisce al Padre. È in questa sua obbedienza che c'è la profonda unione con il Padre e la sua capacità di dare la vita.
Sembra anche a me che è molto importante in generale cercare di contestualizzare le affermazioni e i testi anche dei Vangeli per capirne l'intenzione. È importante cercare di vedere quali sono i problemi, le domande che vengono affrontati in una specie di dialogo, per capire poi la risposta. Noi possiamo comprendere nel verso giusto, possiamo sperare di comprendere nel verso giusto queste parole nei testi, se la risposta la possiamo capire se comprendiamo bene la domanda. E anche qui mi sembra che quello che diceva Sara, ma anche Tommaso e anche altri, mi pare che vada in questa direzione che abbiamo già visto più volte. A me sembra che qui ci siano due punti principali. Uno è una specie di proclamazione in bocca a Gesù della soluzione cristologica del Vangelo di Giovanni. Cioè, rispetto all'impressione o all'obiezione estremamente fondata, diciamo, seria, della divinizzazione di un uomo, tu che sei uomo ti fai divino, c'è una risposta qui in tutto il Vangelo, abbiamo visto più volte, e qui mi pare che sia sintetizzata di nuovo al versetto 44 e 45, che è il primo punto qui, e cioè la comunità giovannea e l'evangelista affermano la dignità di Gesù dicendo che Gesù non è nulla. Io credo che bisogna cogliere questo punto, che è alquanto diverso dalle nostre cristologie, anche quelle dei concili. Lo spirito è molto diverso. Questa è la soluzione dell'evangelista. Noi possiamo ricordare le parole di Gesù: se sono io che cerco mia gloria è nulla. Il Figlio non può fare nulla, che non significa che non deve fare nulla. Non è un'affermazione di tipo morale. In greco è più chiaro: bisognerebbe tradurre: il figlio non è in grado di fare nulla da se stesso. E tutte le affermazioni positive, le parole che io dico non sono mie, ma sono del Padre che parla in me. Le opere che Gesù fa, cioè i miracoli, non è Gesù che li fa, questa è l'affermazione, ma è Dio che li fa in lui, chiamato sempre il Padre, per questo rapporto così intimo. Cioè è negando l'autonomia di Gesù che si afferma la sua dignità, come se fosse, non so se io capisco, come se Gesù fosse una specie di specchio, ecco, o fosse trasparente, diciamo così, trasparente al Padre, sicché lui in se stesso, in quanto se stesso, non è niente, perché tutto quello che lui ha, e sono degli attributi estremamente alti, tutto è dovuto alla presenza di Dio in lui. Mi sembra che sia questo vada in questa direzione, insomma, la risposta dell'evangelista all'obiezione, che più che essere una discussione con gli esterni, questo io ho la mia impressione, è un insegnamento alla comunità. La comunità giovanile non può accettare, sarebbe fuori dalla fede, non può accettare che l'affermazione di Gesù come divino, eccetera, con tutti gli attributi così alti, sia una deviazione dalla fede di Israele. Questo non può, è proprio lì la discussione, non può accettare questo. E perciò deve affermare la dignità di Gesù, che è la grande novità, naturalmente, la dignità di Gesù, presentata come la venuta di Dio, ecco, che è presente in lui, appunto, senza intaccare, come Sara la esprimeva così prima, l'unicità di Dio. Mi sembra che questo ci sia dietro, ecco. La seconda affermazione è al versetto 46, a cui bisogna dare tutto il suo peso. Io sono venuto nel mondo come luce. Accennava prima anche Rodolfo. Cioè, io sono venuto nel mondo come luce. Abbiamo già visto più volte anche qui una discussione sulla venuta di Gesù, cioè qui nel secondo punto si affronta il problema del significato della venuta di Gesù, che la comunità deve rappresentarsi di fronte a una parte dei fratelli, vi espelleranno dalla sinagoga, che invece non va in questa direzione, e non va in questa direzione sostenuta dalle autorità del suo tempo. Noi dobbiamo rappresentarci questo, che i credenti in Gesù per la sinagoga, cioè per il mondo in cui vive la comunità giovannea, sono in sospetto di deviazione, chiaro? Quindi questi discorsi servono più che a convincere gli altri, servono a esprimere la fede della comunità, la quale deve confessare la dignità divina di Gesù, senza per questo, ecco, pensare di dover per questo uscire dalla fede comune, dalla fede di Israele. A me sembra che vada in questa direzione qui, e ripeto, nella seconda affermazione si affronta il problema del significato della venuta che avete già sottolineato. Il capitolo terzo, versetti di 18, 19, 20, 21, anche lì si affronta questo problema, e anche in altri punti del Vangelo, ma in particolare al capitolo terzo, e lì c'è proprio la discussione anche sul termine giudizio. Le nostre traduzioni, l'ho detto più volte, anche in quel passo là, tradiscono il testo, nel senso che non lo fanno capire, perché traducono: non sono venuto per giudicare, dicendo non sono venuto per condannare. Non è la stessa cosa. È vero che il giudizio può finire in condanna, o in assoluzione. Questo è vero. E uno può immaginare già l'esito, ma non vuol dire questo. Qui si esclude che la venuta, difatti si parla di una seconda venuta, che è inaudito questo fatto. Perché due venute? Si parla di una seconda venuta non a caso, perché si afferma che la prima venuta non è un giudizio. E nel capitolo terzo si discute su questo punto dicendo si può parlare anche di giudizio nella prima venuta, basta intendersi sul significato della parola. Giudizio nella prima venuta significa che la luce è venuta e naturalmente la luce manifesta le tenebre. Ma il discorso è aperto, è giudizio nel senso che la luce illumina le tenebre, in questo senso è un giudizio, ma non è un giudizio nel senso che si condanna le tenebre, no? Cioè quelli che sono nelle tenebre, perché chiunque può sempre venire alla luce. E io ricorderei un altro passo, ecco, all'inizio del Vangelo, che è una specie di parentesi, al capitolo primo, nel prologo, il versetto 5, che è una specie di aggiunta che apparentemente non c'entra, perché anche lì si parla della luce, e la vita era la luce degli uomini, cioè quando Gesù era in mezzo a noi, la vita, chiamato la vita, come la prima lettera di Giovanni, sono testi molto maturi, la vita era la luce degli uomini, illuminava gli uomini. Poi si aggiunge, la luce, le tenebre non l'hanno capita, non l'hanno accolta, però la luce continua a risplendere, bisognerebbe tradurre così perché ha un presente. Si vuol dire, quella luce che c'era, che era lui quando era tra noi, continua ad esserci, la luce continua a risplendere, come qui. Mi sembra che sia questa l'intenzione principale dell'Evangelista nel terminare la prima parte del Vangelo con questo invito. La luce continua a risplendere. Io sono venuto come luce, significa che non è finito il discorso, al contrario, è sempre offerta la luce. E quello che sottolineava Tommaso mi sembra molto bello, no? Se ci pensiamo, se così può essere il significato di questa conclusione della prima parte del Vangelo, se teniamo conto del versetto 50, questo versetto aggiunge una cosa bellissima. E io so, dice Gesù. Che cos'è che sa Gesù, di cui veramente è convinto? Io so che tutto quello che io faccio, dico, opero, è vita eterna. Io so questo. Che ho ricevuto questo comando, non viene da me, non sono io che lo penso, non sono io che lo invento, non è per la mia potenza che avviene. Io non faccio altro che ubbidire a quello che dice il Padre e so che questo è per la vita eterna, non per la condanna, ma per la vita. Ringraziamo il Signore dei doni quotidiani che ci fa nella ascolto della sua parola, in particolare dono molto speciale, quello di riascoltare insieme il Vangelo di Giovanni. Preghiamo per il bene del mondo, per la salvezza degli uomini, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché consideri sempre come il bene più prezioso la parola del Signore Gesù e lo presenti al mondo come rivelazione del Padre, della sua misericordia e del suo amore. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Facendo memoria di Santa Apollinare, preghiamo per tutti coloro che anche recentemente hanno versato il loro sangue, vittime della testimonianza al nostro Signore. Preghiamo. Preghiamo per quel flebile scorcio di luce che si leva dal recente accordo sul grano, preghiamo perché possa essere un esempio di dialogo tra nemici, di riconciliazione, di superamento dei conflitti. Preghiamo. Preghiamo per tutti i nostri, le nostre famiglie che in questo momento sono presso altri nuclei. Preghiamo perché il Signore cementi la nostra amicizia e la nostra comunione. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti quelli che sono in viaggio in questi giorni, perché siano preservati e protetti. Preghiamo. A 8 giorni dalla dipartita di Don Ubaldo, preghiamo per lui, per i suoi giovani, anche per tutte le persone che l'hanno conosciuto e che portano nel cuore qualcosa di suo. Preghiamo.
Diamo anche il ricordo, raccomandato il ricordo del nonno Francesco Guaraldi, è un anniversario, lo ricordiamo in questa messa, insieme a tutta la sua e sua famiglia, preghiamo.
E preghiamo anche il Signore per la comunione delle due parrocchie di Oliveto e Monteveglio. Preghiamo. È un ricordo oggi nella preghiera per Claudio Barbari, nel giorno del suo compleanno, per lui, per il suo ministero, per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Sempre preghiamo per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, che il Signore li illumini e li accompagni. Preghiamo.
Sempre ricordiamo tutti i nostri ammalati, teniamo stretti Patrizia e anche Camillo, tutte le persone che sono più provate, perché il Signore dia forza a tutti e salute. Preghiamo.
Il Signore doni alla Chiesa, ma soprattutto alle nostre famiglie, la capacità di generare veri figli nella fede e aggiunga fratelli e sorelle. Preghiamo.
Per intercessione di Santa Apollinare preghiamo per la diocesi di Ravenna, per il suo pastore Lorenzo e per la nostra presenza in quella terra a servizio della comunità cinese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che si preparano alla professione, Daniele da noi e altri a Monte Tauro. Preghiamo perché il Signore li rafforzi e porti a compimento quello che ha iniziato in loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo ricordando, abbiamo già pregato, ma preghiamo ancora per la pace, perché si inverta il cammino nella quale ci siamo incamminati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i morenti in questo momento, tutte le vittime, ricordiamo anche di nuovo i nostri cari e quelli che ci hanno lasciato più di recente. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tu ci ascolti sempre, o Signore. Aumenta la nostra fede e la nostra speranza per Cristo nostro Signore.